Di tutto un... Benvenuti a una nuova puntata di Tutto un Bo, puntata in cui parleremo di sopravvivenza delle piante e anche sopravvivenza di noi umani, cara Gaia.
Ciao, ciao ascoltatrici, ciao ascoltatore.
Ciao ascoltatori. Sono io l'ascoltatore.
Sì, siamo a tipo all'ultima.
Beh, più o meno.
Pausa estiva?
Sì, siamo giù di lì.
E stiamo registrando.
Stiamo registrando perché io non ci sono, tu non ci sei, io non ci sono perché sono a fare un intervento.
Esatto.
Di cui vi parleremo a breve. Cioè, nel senso, non è che vi parleremo del mio intervento, chi se ne frega, però ha a che fare col tema di oggi, Gaia, giusto?
Un po' di cosa splatter che ti racconti. Dobbiamo fare tipo un intervento in diretta.
Ma guarda, io cercherò di farlo, ma quello, cercherò di fare delle testimonianze, ma quello è un'altra cosa che non credo che manderò in diretta in radio, ecco, mi sembra eccessivo. Però riguarda, fra le altre cose, anche le vie aeree, cioè il russare e il non riuscire a respirare di notte, che è una cosa brutta, che si chiamano apnee notturne e che in alcuni casi prevede anche, in questo caso lo dico a te e a chi ci sta ascoltando, giusto per precisione, cioè nel senso mi devo operare alla faccia per altre ragioni, niente di grave, ma comunque già che ci siamo si fa quello, nel senso che in genere, come sentiremo adesso dal professor Luigi Ferini Strambi, non è necessario operarsi per le apnee notturne, non sempre.
Ma visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31.
Esatto, una cosa di questo tipo. Una cosa di questo tipo. Per cui noi ascoltiamo un brano e poi la nostra chiacchiera col professore. D'accordo?
A dopo!
Yeah, party people. Here we go. Yo.
Jumper, packing my Uru cannon, busting from Okinawa, Japan to Laurel Canyon. Swallow flows, we turning like plush tires. Mellow intros, lyrics be burning like brush fires. Spreading vocal literacy, using discrepancy. Lyric weaponry lessens your chances of testing me. Stopping please, MCs, I block atrocities. True philosophies from the lips of Black Socrates. A pocket peninsula in your peninsula. Killing Dracula, MCs who rip from my vanilla. Rocking back in the ill scene, we occupy. No lullaby, got you high when I rock a fly verse. For my people, let me be slow. Give a heave, always stimulate your cerebral system. Cut chemists from the beta, we tune up the group, the beta. We murder you with the gators, cause I'm an aristocrat and a diplomat. And I'm blessed with the gift of rap, it's like that. I'm an aristocrat and a diplomat. And I'm blessed with the gift of rap, it's like that. Yeah, they call me Mr. antagonistic, drastic. Coming from a place where these cops get their ass kicked. The last trick unified was the cornerstone. A lyric crystal to the dome is how we wanna clone. Born alone, the strength of God makes my mission higher. They found the liar dead, strung up with fishing wire. The mystifier packing vocal artillery, making lovely word connections like Chuck Willery. The fool in me, I make your block turn to one rhyme. Electrifying like some nocturnal sunshine. The planetary pioneer in his mixer. Charlie Tuna's speaking scriptures, painting pictures. Even sisters adapt, cause we take it back like chiropractors. Fucking actors on wax, make it worse for real MCs who work your while until they search for me. The aristocrat, then the diplomat. And I'm blessed with the gift of rap, it's like that. The aristocrat, then the diplomat. And I'm blessed with the gift of rap, it's like that. Should I let ya? Should I let ya? No. Should I mention that you lost a vital part of your body in competition with the T to the U and the breadwinner, lyrical lead spinner, the shit in you dead center. I, the aristocrat, get no dip of fat, and I'm blessed with the gift of rap. It's like that. I, the aristocrat, get no dip of fat, and I'm blessed with the gift of rap. It's like that. It's like that, yo. It's like that, everybody out there, yo. It's like that, my name is Tuna Fish, yo. It's like that, and we all so wild. It's like that, yo. Ah, the aristocrat, get the gift of rap, and I'm blessed with the gift of rap. It's like that.
Eccoci, professore, buongiorno. Allora, stiamo parlando, ascoltatrici e ascoltatori, col professor Luigi Ferini Strambi, neurologo, che è direttore del Centro di Medicina del Sonno dell'Ospedale San Raffaele di Milano. In realtà l'abbiamo già sentito qualche mese fa e avevamo parlato dei disturbi del sonno in generale, ma questa volta vogliamo entrare più nello specifico e parlare di apnee del sonno, russamenti e tutto quello che concerne i problemi respiratori.
Oh, molto bene, che tra l'altro è anche un tema che purtroppo mi vede protagonista proprio davanti. Sono una sorta di di frontman delle apnee del sonno. Professore, senta, la questione delle apnee durante il sonno, che in genere ci se ne accorge perché il partner o la partner il giorno dopo te lo fa notare dicendo che pensava che saresti morto, cose di questo tipo, sono effettivamente solamente molto scomode o sono anche pericolose?
La realtà è che le apnee sono pericolose per il soggetto, appunto, che ne soffre, perché fare le apnee vuol dire essenzialmente avere un duplice problema. Da una parte il fatto che l'apnea va a frammentare il sonno, e frammentando il sonno chiaramente crea una qualità scarsissima del sonno stesso, e poi la conseguenza al mattino che ci si sente stanchi, si ha il problema della sonnolenza durante la giornata. Quindi questo è un aspetto importante, ma l'altro aspetto altrettanto importante è il fatto che tutte le volte che si va in apnea l'ossigeno, i livelli di ossigeno nel sangue diminuiscono, si va a creare quella situazione che si chiama ipossia, e questa ipossia intermittente è pericolosa, perché noi abbiamo due organi fondamentali che sono il cervello e il cuore, che hanno bisogno costantemente di una quota ottimale di ossigeno, e quindi poi le conseguenze chiaramente sono, da una parte, il fatto di avere un maggior rischio ad esempio di episodi ischemici, sia a livello cardiaco che a livello cerebrale, il problema dell'ipertensione arteriosa, quindi problemi abbastanza seri.
Come mai abbiamo un problema di progettazione così grosso noi umani? Nel senso, è un problemone.
Ma sì, è un problema, cioè, poi l'altra cosa altrettanto importante è che non è un problema che interessa lo 0,2% della popolazione generale. Se pensiamo che le apnee interessano circa il 6-7% della popolazione maschile e il 2-3% della popolazione femminile, ecco, capiamo che sicuramente il problema è un problema rilevante. Quando parlo di queste cifre, parlo dei soggetti che hanno un numero non irrisorio di apnee. Noi abbiamo tanto per capirci, un limite che ci va a chiarire quello che può essere la pericolosità. questo, quello che si chiama indice di apnea e ipopnea nel sonno, è un indice che si può ricavare facendo un esame specifico, la polisonografia appunto cardiorespiratoria notturna, e con questo esame noi sappiamo che chi ha fino a 5 episodi, 5 eventi ostruttivi per ora di sonno non ha alcun problema, ha un problema lieve tra 5 e 15, un problema ancora più consistente tra 15 e 30, ma sopra 30 il problema diventa veramente rilevante, quindi non si può far finta di nulla. Quindi, ripeto, abbiamo oggi anche la possibilità di stabilire qual è la gravità, la severità, e questo è fondamentale perché sulla base di questo noi poi decidiamo cosa fare.
Certo. E allora, io non le nascondo che è... anche questa chiacchiera è anche assolutamente, come dire, a mio utilizzo privato del pubblico mezzo della radio, nel senso che sto per fare l'operazione proprio perché soffro di apnee notturne. Come si risolve, o meglio, si risolve dopo l'operazione, e come funziona il tipo di, immagino che non siano tutti uguali, nel senso che...
In realtà il problema delle apnee ha come diciamo soluzione ultima quella che può essere la chirurgia. Mm-hmm. Ci sono tanti altri diciamo così possibilità, ci sono tante altre possibilità dal punto di vista diciamo terapeutico. Perché? Allora, una prima cosa, ad esempio, è la perdita di peso. La perdita di peso è fondamentale perché noi sappiamo che quando un soggetto facciamo un'ipotesi perde 5 kg, ecco, ben mezzo chilo di questi 5 kg va diciamo a vantaggio di quelle che sono le prime vie aeree superiori, cioè quindi si perde quel grasso sottomucoso che è a livello del collo, e quindi già questo migliora la situazione. Quindi questo è un aspetto importante da tenere in considerazione. Poi l'altra cosa, molte volte le apnee russamento sono soprattutto legate alla posizione corporea, in particolare alla posizione supina. Quando si dorme in posizione supina il soggetto fa più apnea russa di più. Allora in questi casi si può fare una terapia specifica, che è la terapia posizionale, cioè cercare di evitare al soggetto di assumere la posizione supina. Lo si può fare con banali cose tipo ad esempio cucire una tasca in cui infilare le palline da tennis dietro a livello della schiena, quindi questo per impedire di stare appunto in posizione supina, oppure oggi abbiamo anche degli strumenti un pochino più complicati, tipo una specie di collarino che tutte le volte che uno si mette in posizione supina arriva una vibrazione fin tanto che non si gira, e quindi ecco questo è un aspetto diciamo importante, quello della terapia posizionale, perché a volte può essere sufficiente per eliminare il problema. Altre cose che abbiamo, la possibilità di utilizzare ad esempio un apparecchio tipo un bite che serve a far avanzare la mandibola in avanti e quindi allargare il buco che c'è dietro a livello nello spazio retrolinguale. Questi MAD, questi dispositivi, questi device di avanzamento mandibolare, anche questi possono essere presi in considerazione, sono un valido supporto. Sicuramente la terapia diciamo più importante, soprattutto per i casi diciamo dove ci sono tante apnee, è comunque rimane la CPAP. La CPAP che è questo apparecchio particolare, questo compressorino collegato a un tubo e una maschera nasale che il soggetto appunto mette la sera prima di andare a dormire, e attraverso questo tubo arriva aria positiva, aria forzata che tiene aperte le vie aeree. E questa è la terapia, il gold standard della terapia, la terapia diciamo sicuramente più efficace per combattere questo problema. Dicevamo prima la chirurgia. La chirurgia in casi selezionati si può pensare anche alla chirurgia, ma in realtà la chirurgia, voglio dire, quelle cose dove è più efficace sono ad esempio quando ci sono delle tonsille molto grandi, pensiamo ai bambini, perché anche i bambini possono avere il problema del russamento dell'apnea, quindi l'ipertrofia tonsillare, quindi togliere le tonsille, oppure la chirurgia maxillofacciale, cercando di, nei soggetti che hanno una piccola mandibola, di creare con una chirurgia particolare l'avanzamento della mandibola. Gli altri interventi possono essere fatti, gli altri interventi, quelli un po' più particolari, possono essere fatti però, ripeto, in casi selezionati che devono essere studiati in maniera approfondita.
Ok. E ovviamente quindi da quello che ci racconta emerge che probabilmente le apnee notturne sono incredibilmente più frequenti fra le persone che magari sono sovrappeso rispetto a quello che è la loro forma.
Certo, il sovrappeso sicuramente è uno dei fattori di rischio più importanti, ma ancora più importante del sovrappeso sono le dimensioni del collo, la circonferenza del collo. E anche qui più di 41 centimetri per la donna e più di 43 centimetri per l'uomo sono già dei numeri che devono far sospettare più facilmente un problema di russamento e di apnea. Quindi un collo corto e grosso, tozzo, sicuramente è ancora più collegato dell'eccessivo peso corporeo a un problema di sospette apnee.
Certo. E il CPAP invece di cui parlava lei suona come una cosa maledettamente scomoda, ma è vero oppure no?
No, in realtà, allora, qual è il problema reale? Allora, il problema reale con la CPAP, il problema è molto semplice. Bisogna cercare di tarare l'apparecchio in maniera corretta nel singolo soggetto, cioè nel senso che non c'è una pressione d'aria che va bene per tutti, cioè quindi ognuno ha una pressione specifica, quindi va tarato l'apparecchio in maniera specifica in ogni singolo soggetto, quindi non si può pensare a una pressione che vada bene per tutti, e questo fatto dell'adattamento, di cercare in qualche maniera di arrivare a trovare la pressione ottimale, che deve essere quella che la minima pressione necessaria per eliminare la maggior parte delle apnee senza creare problemi di poca tolleranza da parte del soggetto. Quindi questa è una cosa molto particolare, molto precisa da fare e che va fatta con precisione in ogni singolo soggetto. Ecco perché la taratura, quella che noi chiamiamo taratura della CPAP, è una fase molto delicata. E tanto per dare un esempio, se questo viene fatto in maniera ottimale, noi abbiamo una compliance, un'accettazione dell'apparecchio nei nostri pazienti che è oltre il 90%.
Ah, okay.
Purtroppo purtroppo non sempre viene fatto in tutti i centri in maniera ottimale, per cui a volte è inferiore addirittura al 50%, ma quindi col paziente bisogna perderci tempo e cercare di spiegargli bene qual è l'apparecchio, cosa serve e come va utilizzato.
Senta, ultima domanda prima di salutarla. In genere chi soffre di apnee notturne nasce così oppure è una cosa che viene con l'età?
Sono vere entrambe le cose, perché sicuramente c'è una componente genetica. La componente genetica, e noi alcuni anni fa abbiamo fatto uno studio in cui siamo andati a studiare addirittura la composizione delle fibre muscolari nei soggetti con il russamento e con le apnee. Abbiamo visto che hanno una conformazione, queste fibre muscolari, a livello dei muscoli delle prime vie aeree particolare. Cioè, quindi sicuramente una componente genetica c'è, non a caso spesso i soggetti con russamento hanno il papà, la mamma o il fratello, insomma, diversi altri familiari che hanno lo stesso problema, e questo vale non soltanto per chi è in sovrappeso ma anche in chi ha un peso normale. Quindi la componente genetica c'è, ma poi sicuramente poi l'altro aspetto fondamentale, ci sono tutti gli altri aspetti e come abbiamo citato prima, in primis il problema del peso corporeo, quindi sicuramente l'aumento di peso non è qualcosa che favorisce, però d'altra parte se uno nasce con una mandibola piccola, una retrognazia, questo è chiaramente un fattore genetico importante che, come dicevo prima, prescindere da quello che può essere il problema del peso corporeo.
Certo. Professor Felini Strambi, grazie mille, la ringraziamo e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie, buona giornata, grazie.
Grazie, arrivederci. Get to know you. No, non è vero, non siamo in diretta, però comunque Gaia è veramente inviata da Bici e Radici, che tra l'altro...
Puntata speciale,
continuiamo a fare una puntata speciale. Sei tutta circondata di biciclette e ovviamente radici, ma anche tutto il resto, cioè anche le chiome e la parte che sta fuori dalla terra, delle piante. Sembri in una selva e c'è anche... è un bel posto, Bici e Radici. Bici e Radici, ricordiamo, già ospite di Pionieri di qualcosa come 200 anni fa, ma esatto, di cui conservo ancora un cadeau, di cui sono molto grato.
Sì, avevi, aspetta che lo so, il faretto della bicicletta con dentro una piantina grassa.
Sì, e dopodiché devo anche dire la verità, lo dico davanti alle ascoltatrici e ascoltatori e soprattutto davanti a Bici Radici, umiliandomi.
No, è morta la pianta.
Ira Rubini l'ha detto: senti, lo porto via a casa perché stai riuscendo a uccidere una pianta grassa. E ho detto: hai ragione.
Ah, vabbè, dai, sì, ce l'ha
salvata,
Ira.
L'ha salvata lei. Quindi grazie, Ira Rubini. Come mai sei lì? Perché faceva caldo a casa tua? Volevi acquistare
una
bici?
Perché faceva caldo e quindi ho deciso di andare dove c'è l'aria condizionata, perché io non l'ho. No, scherzo, sono qua perché ho pensato, siamo a fine luglio e un po' di gente parte per le vacanze, no?
Sì, lo fanno, chi
e
può lo fa.
Cosa fanno le piante in casa o sui terrazzi? Come
muoiono.
Fanno a resistere?
E si cambiano, no. Vai da Bici Radici, le compri nuove tutte.
Anche a quello a settembre, quando torni, praticamente saranno morte.
Hai fatto
tutte.
Un'ecatombe.
Ma cerchiamo di mantenerle vive. Quindi ho chiesto alla mia amica Stefania Tussi se ci dà delle informazioni. Sta ammazzando delle zanzare nel frattempo.
Ah, pensavo stesse applaudendo, sì.
No, non si stava autocelebrando, stava ammazzando una zanzara e niente, quindi le voglio chiedere come cercare di salvare le piante.
Eccoci.
Buongiorno. Intanto, buongiorno. Come puoi notare, Stefania, la Gaia la prende abbastanza sul pessimismo, cercare di salvare le piante. Cioè non curare le piante, però vabbè, proviamo.
Diciamo che Milano non è proprio un ambiente favorevole alla partenza.
Ah, tu dici?
Al tenere le piante in stallo a casa, bisognerebbe portarle in vacanza con noi. No, a parte questo, ci sono delle soluzioni che sono differenti tra piante da esterno e piante da interno. Per cui se stanno all'interno bisogna continuare a dare luce, per cui non si può pensare di andare via, partire per le vacanze lasciando le tapparelle abbassate, perché l'elemento principale di vita è la luce.
Ok, e quindi te le ritrovi prima pallide e poi morte.
Tipo delle lampade, è presente tipo quelle che scaldano quelle cose
sì,
lì?
Sì, no, poi arriva la polizia perché pensano che hai una coltivazione idroponica di ganja, non lo fate, a parte un consumo energetico bestiale.
Non proprio sostenibile, anche se potrebbe essere una soluzione. Per cui, per le piante da interno sì, garantire della luce, oppure portarle in esterno all'ombra, ma qui... abbiamo poi il problema dell'irrigazione, perché chiaramente in esterno la temperatura è più alta che non dentro casa e asciuga prima il terreno. Per
ah,
cui
certo.
Assolutamente in ombra e assolutamente trovare il modo di irrigarle. Ci sono diverse soluzioni.
Ok.
O l'impianto di irrigazione, oppure dei metodi un po' più fai da te.
Un po' do it yourself, sì. Cioè, bottiglie rovesciate, cose così?
Bottiglie rovesciate, ad esempio, ma la bottiglia rovesciata non tutti sanno che deve essere rovesciata con il tappo, per cui si chiude, la si riempie d'acqua, la si chiude e si praticano dei buchetti nel tappo, dei buchetti né troppo grandi né troppo sottili,
perché... e non si otturano con la terra.
Esatto, bisogna trovare la giusta dimensione, perché se sono troppo sottili dopo un po' vengono otturati, se sono troppo grandi
finisce l'acqua.
Esce, esatto, in una volta sola. E l'altra soluzione, sempre bottiglia, è interrare la bottiglia, per cui la interri, pratichi sempre questi buchi non solo nel tappo ma anche sulla superficie,
corpo della bottiglia, diciamo.
Esatto,
la parte che rimane sotto la terra, ovviamente. Esatto.
Motivo per cui vi consigliamo di farlo con delle bottiglie di plastica, nel caso ci fossero dei dubbi. Una bottiglia di vetro da bucare è più difficile.
Sì. Sarebbe l'ideale. Chiaro, poi se il vaso è troppo piccolo, la soluzione della bottiglia diventa problematica. Ecco, l'altra cosa, mi leggo alla questione del vaso piccolo, è avere dei vasi piuttosto grandi che mantengano meglio l'umidità, e oltre alla dimensione il materiale del vaso. Chiaramente la plastica si surriscalda prima rispetto alla terracotta, che invece riesce a conservare un tasso di umidità maggiore.
Ah, ok, certo. I cari vecchi, quelli che si rompono, diciamo.
Quelli che si rompono, sì, quelli che d'inverno un tempo, quando la temperatura scendeva sotto zero, si crepavano.
E una domanda che ti faccio, per esempio, ci sono i sottovasi, ma io non ho mai capito. Se
vanno
metti
sotto o sopra? No.
No, non è cretino.
Grazie.
Se esce, magari piove, oppure esce, che quest'anno non so se succede, però magari potrebbe succedere che in agosto arrivano quei...
Metti che.
Esatto, metti che. Oppure se esce troppa acqua a un certo punto dalla bottiglia. Se si surriscalda l'acqua, è peggio perché poi si scaldano le radici? Cioè, è meglio tenerlo il sottovaso o l'acqua stagnante se si riscalda in estate è peggio?
Normalmente è peggio perché si ha questo effetto di bollitura delle radici. Poi dipende anche da quanto tempo si sta via, perché e dall'esposizione.
Certo.
Per cui se è un'esposizione ombreggiata a nord, est, nord-est, diciamo, può essere una soluzione, dipende anche dalla tipologia della pianta in sé.
Se
è in posizione soleggiata, sì, possiamo avere questo effetto, oltre che di bollitura della radice, anche di riflesso dell'acqua sulle piante.
Ah, certo.
Che scaldano.
Quindi niente sottovasi praticamente.
No, non mi sento di dire niente. Io li terrei cercando,
rischio
cercando di calibrare l'acqua,
okay.
L'uscita d'acqua.
E poi ho un'altra domanda di cui so già la risposta, perché conoscendoti come le mie tasche so che tu sei una tutta naturale, odi la chimica e balle varie, ma quelle gelatine, quelle robe che compri in granuli, che lasci dentro al
vaso, vero, sì, giusto,
e ti gonfiano, tu sei per il no in assoluto perché appunto è chimico, oppure sì, possono usare, funzionano, a prescindere che tu voglia o meno? Per esempio, io sono per il chimico, come tu sai, e a prescindere dal fatto che tu sia pro o contro, funzionano o manco funzionano quelli?
Allora, io ho provato, e sulle piante da esterno abbasso i pollici. Vero è che ho visto invece delle piante da interno sopravvivere bene con questa soluzione. Penso che non possa essere una soluzione per tempi lunghi.
Okay.
Perché soffoca le radici, per cui poi questo effetto da irrigazione esagerata, quindi marciumi vari. Però no, non dico assolutamente no, sicuramente per alcune piante da interno potrebbe essere una soluzione, potrebbe essere, dai, non voglio essere così.
Meglio che niente.
Niente.
E quindi alla fine forse la cosa migliore è prendere il portinaio, chiuderlo in casa, oppure prendere dare le chiavi di casa a un amico o un'amica e chiedere che ogni tanto vada a bagnare.
Sì, con delle istruzioni ben precise.
Perché sennò ti fitti, a parte che magari ne approfitta per fare dei festini, ti metti in cattiva luce con i vicini, cose del genere, però tu ti riferivi alle piante, immagino.
Sì, esatto. Okay. Poi, conoscendo bene le proprie piante, si consiglia di stendere una lista dettagliata su quantità, periodi e quant'altro da mantenere meglio possibile le nostre piante.
Ok.
Vai,
No, ma prego, ma faccia lei.
Ma faccio io, e allora chiedo poi, e anche già che a questo punto forse la soluzione migliore è quello di avere un essere umano, perché l'intelligenza artificiale non arriva in nostro aiuto per le piante, si devono anche nebulizzare le foglie, visto che fa caldo, con lo spruzzino per aiutarle a sopravvivere?
Delle coccole sarebbero ottime. Ottimali. Però anche lì va bene se non sono vaporizzate sotto il sole cocente di pranzo, insomma, dell'ora di pranzo.
Certo.
L'orario migliore è sempre la mattina, perché così il terreno non è caldo.
Sì, o la sera, meglio ancora la mattina, perché bagnandole la sera possiamo andare incontro alla formazione di muffe, funghi, mentre la mattina poi hanno tutto il tempo di asciugare bene.
Pensa, veramente, non lo sapevo questa cosa, cioè se rimane umida si...
Sì, perché ci sono molti animali parassiti che agiscono proprio la notte, si svegliano la notte e attaccano.
Vabbè, ognuno trova un po' gli orari che preferisce, d'altra parte se quello funziona loro fanno così, fanno quel turno lì, insomma. Senti, ho una domanda un po' specifica, ma metti quei negozi che vendono le piante, non so se avete... ma come fanno d'estate?
E anche lì plant sitter.
Ah sì, eh? Ok.
Plant sitter, qualcuno che... Allora, tendenzialmente si cerca di vendere tutto prima della partenza. Poi, sicuramente il fatto che tante piante siano vicine, insieme, si fanno compagnia. No, non è vero, non si fanno compagnia.
Chiacchierano, gli passa di più, tu dici, sì, cioè si distraggono.
Sì, però comunque c'è un tasso di umidità... differente, per cui, cioè differente, alto, per cui già questo avvantaggia il fatto di tenerle al chiuso. E sì, la cosa migliore sarebbe proprio avere qualcuno che periodicamente venga a vederle, a bagnarle un pochino.
Ecco, periodicamente quanto?
Stando all'interno con una temperatura stabile è sufficiente una volta alla settimana.
Ah, ok.
All'interno, sì.
Fuori tutti i giorni?
Di media, fuori se sono al sole, magari non tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no.
Ok, però dipende. Sì, insomma è una roba...
più costante, sicuramente
vivibile.
Un po' più... Sì.
Ok, ok, ok.
Per rendere la puntata più perfetta,
sì, più perfetta, ancora di più,
avevo cercato sull'internet un po' di numeri di telefono di plant sitter per chiamarli e per vedere se, che ne so, magari c'era un sito, magari c'era qualcuno che diceva potete venire a chiamarmi, noi facciamo questo servizio. Ne ho trovati 5 o 6 e non mi ha risposto nessuno.
Veramente?
Sì.
Ah, quindi...
non so se sono falliti tutti.
Questo è un piccolo scoop, però.
Potremmo fare un'inchiesta dove sono finiti i plant sitter.
Chi li ha rubati?
Oppure se sono talmente occupati che vado in giro e non hanno mai risposto. Però mi fa strano, no? Quindi ho pensato che magari se qualcuno vuole inventarsi un lavoro, se in estate è qua e non sa che cosa fare, potrebbe creare un piccolo business.
Di solito studenti.
Ma va, gli studenti sono in vacanza, quelli lì se ne vanno via, tornano a settembre.
Devono preparare gli esami a settembre. No, io mi sono a volte avvalsa degli studenti lavoratori per la cura delle piante, però appunto non sono professionisti.
Vabbè, ma gli si lascia, le istruzioni,
esatto.
Come le daresti a un'amica o al portiere?
Valida soluzione, assolutamente. Mm-hmm. Piuttosto che i vivai.
Ah, senza, puoi lasciarli lì?
Sì, non tutti lo fanno e non tutti garantiscono la sopravvivenza delle piante, però li tengono nei tunnel, nei filari di piante.
Cioè, è come la pensione per cani e gatti, però per le piante.
Sì, si può tentare anche da alcuni vivai, so che alcuni lo fanno, di solito si deve essere anche un cliente affezionato, però in cambio di qualcosa, secondo me accettano di buon grado.
Ma tipo voi lo fate?
Noi non lo facciamo più perché non vogliamo più responsabilità, vogliamo andare in vacanza leggeri e non pensare alle piante degli altri ricoverate da noi.
Perché eravate in paranoia.
La coscienza.
Certo, certo. Peccato, peccato. Pensa che gancio che avevate per il vostro business e invece lo facevate.
Invece no, è proprio che lo fanno per amore questa, non c'era un secondo fine in questa puntata, hai capito? Mm-hmm. Era proprio così, che lei sta regalando consigli con amore, insomma.
Vero.
Quindi va bene, faremo così, ma se c'è un folle o una folle che decidono di comprare le piante a luglio anche se poi partono, invece di aspettare settembre come saggiamente si dovrebbe fare. Ci sono delle piante che sono un po' più resistenti?
Sicuramente le piante grasse, cactus, possono resistere bene senza acqua.
Ok. Okay.
Che in una posizione soleggiata.
A parte se, cioè nel senso...
A parte se sei
esatto,
Kesten,
sono esattamente quello.
Grazie, grosse.
Sempre garantendo luce.
O se no il secco.
O se no il secco.
Tipo, io odio il secco, anzi se c'è qualcuno in ascolto che pensa di regarmi dei fiori, no, freschi, odio il secco. Ma invece la Tussi è la regina dei fiori secchi, fa delle composizioni pazzesche.
Ma morti quindi?
No, secchi.
Ma sì, ok, morti. Cioè, nel senso, è la tassidermia dei fiori.
Senza più linfa vitale, mummificati.
Senti, tu che sai tutto, signora Tussi, ma quando ti vendono le rose stabilizzate, cosa cavolo vuol dire?
Io non le prendo, non le vendo e non le compro, però lo stabilizzato è un trattamento, la stabilizzazione che si fa con acqua e glicerina, per cui il fiore reciso viene messo in un vaso mm-hmm. con una percentuale di acqua e una percentuale di glicerina. La glicerina fa sì che i tessuti si ammorbidiscano e per cui hai un fiore secco ma morbido, hai un fiore senza più linfa
che fa impressione,
ma con l'effetto fresco.
Ok. E un ticcio se c'è la glicerina anche.
Com'è?
E anche un ticcio se c'è la glicerina.
Cos'è un ticcio?
Un ticcio è unto ma piccolo, un vezzeggiativo della parola unto. Un ticcio.
Ah, un ticcio! Sembrava un articolo indeterminativo e ticcio e non riuscivo a capire cosa fosse
il famoso ticcio. No.
Il famoso ticcio, ma visto che tu sai tutte queste cose strane, ma aspettavo che ci stessi raccontando una cosa pazzesca. Invece un ticcio.
No, poi al tatto il fiore stabilizzato è completamente asciutto, però ricorda un tessuto effettivamente, no? Ha una superficie ancora morbida, idratata, ma è asciutto.
Un po' tipo veramente mummificato.
Sì, perché viene sostituita la linfa dalla glicerina effettivamente.
Mi ricorda...
E hanno una durata... ottima come d'altronde il secco, solo che hai questo aspetto fresco, finto fresco, mettiamola così.
Va bene.
Kesten, regalami fiori freschi, non
stabilizzati, no, tu li vuoi instabili. Va bene. Allora, grazie mille a questo punto a Bici Radici, ma soprattutto a Gaia Grassi per essersi inviata da sola, autoinviata.
Esatto.
Alzata,
mi raccomando, a settembre tutto da Bici Radici a ricomprare
A ricomprare le piante perché avete fatto una strage, care e cari miei. Va bene, allora brano e grazie mille. Find Out Way di Friction. E vabbè, siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Noi torniamo lunedì per l'ultima settimana di tutto un boh, l'ultima settimana della stagione, poi si vedrà, insomma. Comunque c'è ancora tempo per parlarne, per scoprire una serie di cose. E ringrazio Gaia Grassi per essersi inviata da Bici Radici e anche per avermi accompagnato in questa puntata. Noi ci sentiamo appunto lunedì. Fate un gran bel weekend e ci sentiamo lunedì. Statemi beh. Babylon of fraud, one come keep man down in the gutter. Man not fight themselves, them even killing all their brother. No love for your man, no team, not even for your mother. Revolution, man, I bring light, shake a fire. This is jungle, it's to get the lightning and the fire.
It's not a smiling thing. Them looking at the future and the future looks so grim. I know them can't bother look nowhere because the chances them too slim. Plus the link up here with them dealing with a hideous thing. So them out there hustling, cocaine and heroin. This trap them ever loaded, son of boy, no try a thing. Him thinking beat the system, but the system he can win. That's him living out the stereotype where them designed for him.
This is a calling of all jungle warriors.
Zion is a woman, I'm walking the bomb of blood. Finland.